Buonasera carissimi amici e bentornati all'ascolto del nostro programma. Ormai siamo al centro, nel bel mezzo della settimana e quindi mi auguro che ci restino delle buone energie per ascoltare quando andiamo a vedere insieme. Ieri ci siamo tuffati nel capitolo 14 del libro di Levitico, considerando i primi tre versetti. Vi ricordo che il tema del capitolo 14 è il rituale di purificazione del lebbroso e della sua casa, oltre che per la purificazione della lebbra e per le eruzioni cutanee. Questo capitolo 14 getta un raggio di luce, di speranza, nel buio della situazione del lebbroso. Abbiamo già notato che non c'è una prescrizione medica per la cura, piuttosto ci viene mostrata la cerimonia di purificazione che segue la cura. Questo allude alla redenzione del peccatore. Il rituale è completamente simbolico, tuttavia c'è un valore terapeutico nel lavaggio e nella purificazione. Questo per quanto riguarda l'introduzione del capitolo 14 di Levitico. Poi avevamo già iniziato guardando da più vicino i primi tre versetti che parlano della cerimonia di purificazione del lebbroso fuori dall'accampamento. Vediamo ora ciò che fa il sacerdote quando si incontra con il lebbroso, leggendo i versetti dal 4 al 7. Ordinerà che si prendano, per colui che deve essere purificato, due uccelli vivi, puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli sopra un vaso di terracotta contenente acqua di fonte. Poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, lo scarlatto e l'issopo. Immergerà quelle cose, insieme con l'uccello vivo, nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua di fonte. Aspergerà sette volte colui che deve essere purificato dalla lebbra. Lo dichiarerà puro e lascerà l'uccello vivo andare libero per i campi. Non credete che si tratti di una cerimonia inconsueta? Tutti gli altri sacrifici venivano compiuti sull'altare del tabernacolo e più tardi nel tempio, ma qui c'è un'eccezione, in quanto il lebbroso era escluso dal tabernacolo ed era quindi necessario che fosse il sacerdote a recarsi da lui. L'altare dei sacrifici rappresenta la croce di Cristo, una croce che venne eretta su questa terra ed egli è dovuto venire nel mondo per incontrarci. Amico, noi eravamo esclusi dalla presenza di Dio, eravamo stranieri, lontani, senza speranza e senza Dio, se Egli non fosse venuto in nostro aiuto. In questo sacrificio vengono utilizzati due uccelli vivi e puri, probabilmente due colombe. Uno veniva ucciso per rappresentare la morte di Cristo e l'altro rimaneva vivo e rappresentava la resurrezione di Cristo. Questi sono due aspetti del Vangelo, come spiega l'Apostolo Paolo in 1 Corinti 15, nei versetti 3 e 4. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Due uccelli, quindi, morte e resurrezione. Notiamo anche che veniva usato del legno di cedro, come simbolo, credo, della perfetta umanità di Cristo. Il legno era incorruttibile e qui serviva come manico di una scopa al quale era legato l'issopo con un filo di lana scarlatta. Lo scarlatto era il segno della fede nel sangue e ci ricorda il personaggio di Rab che ricevette l'ordine di appendere una corda scarlatta alla finestra come prova della sua fede. L'issopo è una pianta che cresce sulle rocce in luoghi umidi e raffigura la fede di ogni individuo. Infatti un salmo, il Salmo 51, dice così: «Purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve». È l'appropriazione e l'applicazione della redenzione di Cristo. La fede che salva non si riduce solo a un cenno di assenso fatto col capo. La domanda importante è se noi abbiamo fatto in modo che la nostra adesione diventi un fatto reale per noi, se abbiamo messo sul serio la nostra fiducia in Lui, nel Signore, e se abbiamo trasferito tutto questo nella nostra vita di credenti. Infatti, in 1 Giovanni, al capitolo 1, versetto 7, leggiamo: «Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato». Il vaso di terracotta ci parla della umanità di Cristo che si è rivestito della nostra umanità. Anche Paolo paragona il nostro corpo a dei vasi di terra, mettendo in evidenza la debolezza, l'infermità dell'uomo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Ebrei 4:15. L'acqua di fonte è un'acqua viva e pura, e questo ci parla sia della parola di Dio che dello Spirito Santo. Il rito è inconsueto, ma è comunque bello. Uno degli uccelli viene ucciso sopra il vaso contenente l'acqua di fonte, e ciò rappresenta la morte di Cristo, che ha offerto se stesso per mezzo dello Spirito, come leggiamo in Ebrei 9, al versetto 14. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso, puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Era essenziale che gli uccelli fossero due per simboleggiare anche la resurrezione. L'uccello vivo veniva immerso nel sangue di quello ucciso per identificarlo nella morte, e poi gli veniva restituita la libertà, lasciandolo libero di volare. In Galati 5, al versetto 1, leggiamo: «Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù». Questo significa che non dobbiamo rimanere impigliati di nuovo nella religione, nei riti, nelle regole della legge. Cristo ha preso il nostro posto, ha sofferto la nostra morte, ha pagato il nostro debito, è risuscitato per noi, e se è morto per noi, anche noi siamo morti in Lui. E siamo risuscitati in Lui, e siamo seduti con Lui alla destra di Dio. Vedete, cari amici ascoltatori, il credente è libero come gli uccelli del cielo, ed è liberato dalla religione, dalle regole, dai riti e dai riti della legge. Il credente è ora di Gesù Cristo, è sottomesso alla sua volontà, come è scritto in Giovanni 14:15. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E tornando al nostro sacerdote, aspergerà 7 volte colui che deve essere purificato dalla lebbra. 7 è il numero della perfezione, e questo risolveva definitivamente la questione se il lebbroso era puro o meno. In questo mondo ci sono soltanto 2 categorie di persone, i lebbrosi e i lebbrosi purificati, cioè i peccatori perduti e i peccatori salvati, nient'altro, non c'è una via di mezzo. L'acqua di fonte e il sangue sono insieme in questa cerimonia. Giovanni fece notare accuratamente che quando Cristo morì e il soldato lo colpì con la lancia, dal petto di Gesù, uscirono acqua e sangue. E nella sua lettera ripete che Gesù Cristo venne con acqua e sangue. Gli gnostici ai tempi dell'apostolo Giovanni insegnavano che Gesù non era Dio, ma che la divinità era scesa su di lui al battesimo, questa è l'acqua, e lo lasciò alla croce, questo è il sangue. Invece Giovanni insiste che Gesù era Dio dall'incarnazione fino alla croce, quando sparse il suo sangue. Poiché 3 sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e 3 sono concordi. Così ci dice Giovanni nella sua prima epistola, al capitolo 5, nei versetti 7 e 8. Quindi tutta la cerimonia riguardante il lebbroso conferma e illustra questa grande verità. Continuiamo leggendo i versetti 8 e 9 di Levitico, capitolo 14. Colui che si purifica si laverà le vesti, si raderà completamente i peli, si laverà nell'acqua e sarà puro. Dopo potrà entrare nell'accampamento, ma resterà 7 giorni fuori della sua tenda. Il 7° giorno si raderà completamente i peli, il capo, la barba, le ciglia, si raderà insomma tutti i peli, si laverà le vesti e si laverà il corpo nell'acqua e sarà puro. La cerimonia è terminata, pertanto il lebbroso è puro ed è anche riammesso, ma prima di rientrare nella società, questo ulteriore rito dimostra che la sua vecchia vita ha avuto termine e che per lui inizia una vita nuova. I vestiti raffigurano le abitudini e il suo stile di vita, la rasatura dei peli, mette in evidenza il cambiamento radicale, il cambiamento rivoluzionario che ha avuto luogo nella sua vita. Amici, quando un credente crede in Cristo, deve avvenire un cambiamento nel suo modo di vivere. Il Signore Gesù disse: «Li riconoscerete dai loro frutti». puoi controllare queste parole in Matteo al capitolo 7, versetto 16. Questo è sempre il test di prova per i credenti. Ancora una volta i 7 giorni indicano un ciclo completo di esame di prova prima di rientrare in mezzo agli altri nella società. Alla fine del periodo di prova la persona si lavava completamente. Il figlio di Dio deve essere sempre lavato, come ci ricorda la sua parola. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. E santificali nella verità. La tua parola è verità. Posso dire che il periodo di 7 giorni per il credente si realizzerà quando Dio porterà a termine il cammino sulla terra della Chiesa. Allora Egli la presenterà come la sua Chiesa purificata. Nel frattempo il credente compie un processo di santificazione, di crescita giornaliera, uno sviluppo della fede e della vita pratica. La santità sta alla vita spirituale come la salute al corpo fisico. Dal versetto 10 al 32 viene descritta la cerimonia di purificazione del lebbroso all'interno dell'accampamento. Leggiamo insieme il testo. L'8° giorno prenderà 2 agnelli senza difetto, un'agnella di un anno senza difetto, 3 decimi di un efa di fior di farina come oblazione intrisa d'olio e un log di olio. Il sacerdote che fa la purificazione presenterà a colui che si purifica e quelle cose davanti al Signore, all'ingresso della tenda di convegno. Il sacerdote prenderà uno degli agnelli e lo offrirà come sacrificio per la colpa, con il log d'olio, e li presenterà come offerta agitata davanti al Signore. Poi sgozzerà l'agnello nel luogo dove si sgozzano i sacrifici per il peccato e gli olocausti, vale a dire nel luogo sacro, poiché il sacrificio per la colpa appartiene al sacerdote, come quello per il peccato, è cosa santissima. Il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio per la colpa e lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro. Poi il sacerdote prenderà dell'olio del log e lo verserà nella sua mano sinistra. Quindi intingerà il dito della sua destra nell'olio che avrà nella sinistra e con il dito farà 7 aspersioni di quell'olio davanti al Signore. Del rimanente dell'olio che avrà in mano, il sacerdote ne metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro, sopra il sangue del sacrificio per la colpa. Il resto dell'olio che avrà in mano, il sacerdote lo metterà sul capo di colui che si purifica. Così il sacerdote farà per lui l'espiazione davanti al Signore. Poi il sacerdote offrirà il sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per colui che si purifica della sua impurità. Quindi scannerà l'olocausto. Il sacerdote offrirà l'olocausto e l'oblazione sull'altare, farà per quel tale l'espiazione ed egli sarà puro. Se quel tale è povero e non può procurarsi queste cose, prenderà un solo agnello da offrire in sacrificio per la colpa, come offerta agitata, per fare l'espiazione per lui, un solo decimo di un efa di fior di farina intrisa d'olio, come oblazione e un log d'olio. Prenderà anche 2 tortore o 2 giovani piccioni, secondo i suoi mezzi. Uno sarà per il sacrificio, per il peccato, e l'altro per l'olocausto. L'8° giorno porterà per la sua purificazione queste cose al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore. Il sacerdote prenderà l'agnello del sacrificio per la colpa e il log d'olio e li presenterà come offerta agitata davanti al Signore. Poi scannerà l'agnello del sacrificio per la colpa. Il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio per la colpa, lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro. Il sacerdote verserà di quell'olio nella sua mano sinistra e con il dito della sua mano destra aspergerà l'olio che avrà nella mano sinistra 7 volte davanti al Signore. Poi il sacerdote metterà dell'olio che avrà in mano sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro, nel luogo dove ha messo del sangue del sacrificio per la colpa. Il resto dell'olio che avrà in mano, il sacerdote lo metterà sul capo di colui che si purifica per fare espiazione per lui davanti al Signore. Poi sacrificherà una delle tortore o uno dei due giovani piccioni che ha potuto procurarsi. Delle vittime che ha potuto procurarsi, una l'offrirà come sacrificio per il peccato e l'altra come olocausto, insieme all'oblazione. Così il sacerdote farà l'espiazione davanti al Signore per colui che si purifica. Questa è la legge relativa a colui che è affetto da piaga di lebbra e non ha i mezzi per procurarsi ciò che è richiesto per la sua purificazione. Nel testo che abbiamo appena letto in Levitico, al capitolo 14, ci viene spiegato che il lebbroso purificato è ora pronto a rientrare in seno alla comunità del Signore, ma deve prendere il suo posto insieme agli altri israeliti e presentare delle offerte come ogni altro membro che si avvicina a Dio. Egli porta due agnelli maschi, un'agnella, fior di farina con olio e mezzo litro di olio. Queste offerte erano quelle effettuate normalmente da ogni israelita e confermavano la completa accettazione del lebbroso guarito. Questo lungo testo descrive una cerimonia che comprende tutti i tipi di offerte e significa che il lebbroso guarito è davanti al tabernacolo proprio come ogni altro membro del popolo. Egli porta un agnello come sacrificio per la colpa, per ricordare che egli è tuttora un peccatore soggetto a sbagliare e che ha bisogno della purificazione del sangue di Cristo. L'altro agnello serve per il sacrificio per il peccato, in quanto il lebbroso ha tuttora una natura peccatrice. L'agnella serve per l'olocausto che raffigura la persona di Cristo. La farina intrisa con olio è l'oblazione che rappresenta l'umanità e la grazia di Cristo. Il sangue messo sull'estremità dell'orecchio destro sta a significare che egli ora è in grado di udire la voce del Figlio di Dio che dice: «La tua fede ti ha salvato». Il sangue messo sul pollice destro afferma che egli, quest'uomo, può servire Dio con mani pure. Il sangue sull'alluce destro significa che ora il lebbroso può camminare nelle vie di Dio e l'olio versato sul capo indica che ora è completamente consacrato a Dio. Tutte queste offerte parlano di Cristo, per mezzo del quale il lebbroso è reso accetto a Dio. In lui non c'è niente di speciale, tranne che è un lebbroso guarito. Spesso alcuni cristiani credono di essere diversi, speciali, e si sentono migliori degli altri. Amica, amico, noi siamo accettati da Dio tramite Cristo. Tutti noi abbiamo bisogno di essere lavati. Ricordiamo che Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi, e invece Gesù gli disse queste parole: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». Parole che si trovano in Giovanni 13, al versetto 8. E qui possiamo imparare una grande lezione. Il lebbroso era stato guarito, riportato insieme agli altri, ma si presentava davanti a Dio con il resto della comunità, sempre come un peccatore bisognoso di una continua purificazione. I versetti dal 21 al 32 stabiliscono quali offerte doveva presentare se era povero. Era logico supporre che uno che era stato lebbroso non fosse in grado di permettersi riti elaborati, e quindi ancora una volta vediamo la provvidenza di Dio per i poveri. Nessuno è escluso in quanto indigente e colombe e piccioni potevano sostituire le altre offerte. Purtroppo mi devo fermare qui, vedo che il tempo a mia disposizione ancora una volta sta fuggendo via. Quindi ci sentiamo domani sera, mi raccomando, io ci sarò e mi auguro anche voi numerosi dall'altra parte. Ciao!